al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
A 6 mesi dal devastante terremoto che ha ucciso circa 250.000 persone, è ancora emergenza ad Haiti. 1,5 milioni di senza tetto vivono in tendopoli, minacciate dalle piogge e soprattutto dall'arrivo della stagione degli uragani, in un paese con un'economia paralizzata, dove gli aiuti internazionali, dopo l'entusiasmo iniziale, tardano ad arrivare. E chi rischia di più sono i bambini, la vera emergenza del dopo terremoto, una corsa contro il tempo, inteso proprio in senso meteorologico, quella necessaria per sistemare chi vive ancora nei campi temporanei di Port-au-Prince, perché ad Haiti pioggia significa diluvio e piene improvvise che trascinano con sé tende e case di fortuna. Ma secondo la denuncia di diverse associazioni umanitarie manca un reale coordinamento nella gestione degli aiuti, che non riescono ad essere trasformati in interventi concreti e il governo locale è inerme. Dalla devastante scossa di magnitudo 7.0 della scala Richter del 12 gennaio scorso sono passati 6 mesi, ma le condizioni degli haitiani restano critiche. Basti pensare che gli sfollati è previsto un WC di emergenza ogni 200 persone. A Port-au-Prince sono ancora accatastati 19 milioni di metri cubi di macerie e la maggior parte degli haitiani non ha più alcuna fonte di reddito, può contare solo sugli aiuti internazionali. Il sisma ha dato il colpo di grazia infatti a un'economia già traballante in questo poverissimo paese e lo stesso presidente René Préval ha ammesso che il destino del paese è in mano alla comunità internazionale. A lanciare l'allarme nei giorni scorsi è stata Medici Senza Frontiere, che ha denunciato le condizioni di vita drammatiche degli haitiani. È sbalorditivo, dicono, il divario tra le promesse di aiuto dei primi giorni e la terribile realtà 6 mesi dal disastro. Per il coordinatore dell'ONU ad Haiti, Nigel Fisher, dopo la confusione iniziale il coordinamento degli aiuti è migliorato, ma ci vorrà ancora molto tempo per farli arrivare tutti. E intanto migliaia di bambini rischiano di ammalarsi per le condizioni in cui vivono nei campi, soprattutto con l'intensificarsi delle piogge e il rischio di uragani. Denuncia ciò Save the Children, mentre l'associazione Terre des Hommes lancia l'allarme sul traffico di bambini mascherato da adozione. Haiti dimenticata dopo il terremoto, aiuti in ritardo, situazione drammatica. Torniamo su questo tema nella puntata di Al di là della notizia di oggi. Saluto e ringrazio Silvio Anelli che è in console, Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Qualcosa deve cambiare. A 6 mesi dal terremoto l'ambasciatore di Haiti in Italia, la signora Géry Benoit, ha fatto ieri il punto sulla ricostruzione a Roma, ringraziando chi tra governi, ONG e agenzie ONU si è speso di più e ha avvertito che il paese ancora bisogno di aiuto anche in vista dell'arrivo, appunto, come dicevamo, della stagione degli uragani che potrebbe mettere ulteriormente in ginocchio l'isola. Questo incontro che si è svolto nei giorni scorsi, anzi ieri, presso l'ambasciata di Haiti a Roma è stato un incontro per un migliore coordinamento dei fondi e dei progetti, un incontro al quale ha partecipato anche il segretario generale della fondazione AVSI, che vi ricordo è una fondazione che è nata nell'ambito di Comunione e Liberazione, una fondazione che ha progetti un po' in tutto il mondo, 120 progetti di cooperazione allo sviluppo in 37 paesi del mondo ed è presente da molto tempo ad Haiti. In linea con noi in questo momento c'è appunto Alberto Piatti, il segretario generale della Fondazione AVSI, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio Piatti.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Piatti, voi dell'AVSI siete presenti ad Haiti da tempo, in questo momento a 6 mesi dal terremoto sostenete 30.000 persone a Port-au-Prince dal punto di vista alimentare, educativo e sanitario. Ecco, quali sono le notizie che vi arrivano dall'isola caraibica proprio a 6 mesi dal sisma del 12 gennaio?
Ma guardi, la situazione è molto complicata, vedo anche la voglia per molti giornali italiani di fare polemica. A tutti noi vorrei ricordare che fino a 2 anni fa nella legge finanziaria italiana c'erano ancora fondi per il terremoto di Messina avvenuto più di 100 anni fa. Un paese che era in cima alla lista dei paesi più poveri e più disagiati, che ha subito un evento sismico di così grave portata, più di 250.000 morti, forse un numero che continuiamo a ripetere cose, ci abituiamo, ma sono un'enormità, ha delle difficoltà oggettive. Sicuramente quello che noi stiamo cercando di fare è rendere le condizioni di vita delle persone il meno disagiate possibile attraverso i servizi che lei ha citato. Ma ieri l'ambasciatrice dei Haiti in Italia, Benoit, ha citato una frase di Giovanni Paolo II del marzo 1983, qualcosa deve cambiare. Ecco, io penso che oltre a soccorrere necessità emergenti e presenti gravi, noi dobbiamo riuscire a ridare, a far riscoprire l'innata dignità, come si è espresso il Papa Benedetto XVI nel messaggio della pace 2009. Certamente dobbiamo soccorrere il bisogno che emerge, ma bisogna ritornare al cuore dell'uomo perché diventi protagonista del proprio sviluppo e quindi possa avere una speranza praticabile.
Dottor Piatti, le polemiche a cui lei si riferiva riguardano la mancanza di un vero coordinamento nella gestione degli aiuti denunciata da diverse associazioni umanitarie. È un fatto oggettivo questo?
Ma guardi, io penso che i cosiddetti cluster del sistema Nazioni Unite funzionino abbastanza bene. In questo momento c'è una vacanza di potere nel paese perché ci saranno le elezioni a novembre e non sembrano nelle condizioni di prendere delle decisioni chiare dove e come la ricostruzione dovrà avvenire. L'unica indicazione che mi sembra ragionevole che è stata data è di favorire la permanenza per decongestionare la capitale degli sfollati nei paesi di origine. In questo senso alle CAI, al sud, dove siamo presenti dal 97 con una collaborazione con la Facoltà di Agraria dell'Università Cattolica, stiamo facendo attività sensibilizzazione e distribuzione sementi perché la gente possa, le 60-70 mila persone che sono arrivate alle CAI possono avere almeno da sfamarsi. È una grande occasione di ripresa perché la risorsa più grande del paese è evidentemente l'agricoltura.
Come ricordava, lei ieri ha partecipato a una giornata di lavoro presso l'ambasciata di Haiti a Roma. Che cosa è emerso?
Ma mi pare che nella ristrettezza dei mezzi che ha a disposizione l'ambasciatrice fa un grande lavoro di sensibilizzazione e un lavoro di coordinamento delle forze che stanno operando sia non profit che imprenditoriali ad Haiti. Credo che la sensibilità dimostrata dica anche che non si tratta solo di aiutare la gente nella sua innata dignità non esiste perché l'associazione X o Y gli darà a mangiare, esiste perché è un rapporto con il mistero che l'ha creato. Questo tra le righe è emerso ieri ed è molto importante che questo messaggio cominci a passare.
Ecco, in particolare, oltre alle polemiche di cui lei parlava, sui giornali, sui mezzi di comunicazione in Italia si parla della emergenza bambini. Migliaia rischiano di ammalarsi a causa delle pessime condizioni in cui vivono nei campi sfollati. E voi dell'AFSI cosa dite?
Ma noi abbiamo approntato ambulatori, innanzitutto abbiamo approntato delle scuole, di fortuna, ma delle scuole, in modo tale che una vita quasi normale o qualcosa che assomiglia a una vita normale possa continuare, e attraverso queste scuole noi stiamo approntando e seguendo quasi 4.000 bambini proprio perché avendoli radunati nelle scuole possiamo meglio monitorare la loro condizione di salute. Certamente ci sono alcune situazioni di condizioni igieniche e sanitarie veramente drammatiche, purtroppo lo erano anche prima. In certe situazioni, paradossalmente, le tendopoli hanno servizi igienici e sanitari migliori delle baraccopoli di prima, però indubbiamente è un pericolo grave.
Dunque lei dice che il ritardo negli aiuti, i ritardi nella ricostruzione sono dovuti anche a una situazione economica che era già terribile prima del sisma.
Assolutamente, guardi, il livello amministrativo e organizzativa del paese era precario prima. Non dimentichiamo che Haiti era il cane da guardia di Cuba, per cui Papa Doc, Baby Doc e tutti i dittatori che si sono succeduti sono stati ampiamente tollerati in funzione della posizione geostrategica dell'isola. Quello che avveniva all'interno del paese non interessava fondamentalmente a nessuno e il paese non ha strutture amministrative. Sta emergendo una classe dirigente adeguate all'altezza dei compiti, ma il tempo è necessario perché questo si formi.
Dunque lei ha ragioni di speranza guardando verso Haiti?
Assolutamente sì, perché qualcosa deve cambiare, come ha detto Giovanni Paolo II, e ciò che deve cambiare è il cuore dell'uomo, anche sia noi che esercitiamo in polemiche e magari non ci diciamo io cosa ho fatto personalmente, sia i nostri amici haitiani. Voglio sottolineare che a 2 giorni dal sisma, il 3° giorno, attraverso un tantan di messaggi lasciati sui nostri uffici, tutto il nostro personale haitiano, stiamo parlando di più di 150 persone, tranne l'unica deceduta sotto il sisma, si è presentato al lavoro. Ci sono dei fenomeni di solidarietà e di carità non organizzata, straordinariamente positivi, che fanno molto sperare.
Per aiutare l'AFSI ad aiutare Haiti ci sono diverse possibilità?
Sì, io consiglio a tutti di visitare il nostro sito www.afsi.org, dove c'è una sessione dedicata ad Haiti, con aggiornata quasi quotidianamente di tutte le attività che stiamo facendo, e ringrazio coloro che vorranno aiutarci.
Grazie ad Alberto Piatti, segretario generale della Fondazione AFSI. Buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Diretta dedicata ancora alla situazione ad Haiti a 6 mesi dal terremoto. Avete sentito il segretario generale della Fondazione AFSI, Alberto Piatti, che ieri ha partecipato a una giornata di lavoro presso l'ambasciata haitiana a Roma, in qualche modo dire no alle polemiche, anche se è vero la situazione è drammatica nel paese dal punto di vista umanitario, bisogna darsi da fare. Sicuramente la situazione economica molto grave di Haiti prima del 12 gennaio, prima del terremoto che ha fatto circa 220.000 vittime, ancora incide sulla rinascita di Haiti, in particolare della capitale Port-au-Prince. Siamo collegati proprio con Port-au-Prince perché, e bisogna ricordare che sono al lavoro proprio a sostegno della popolazione ormai da qualche tempo proprio a Port-au-Prince, anche i carabinieri nell'ambito di una missione delle Nazioni Unite. Noi siamo in linea con il tenente colonnello Nicola Mangialavori, comandante e portavoce della Formed Police Unit dei carabinieri schierata con le Nazioni Unite ad Haiti. Colonnello Mangialavori, buongiorno e grazie per essere con noi in linea.
Buongiorno a voi e grazie per aver chiamato, buongiorno.
Ecco, noi le chiediamo proprio di ricordare da quanto tempo siete ad Haiti e quanti carabinieri sono impegnati in questa missione fatta in collegamento con l'ONU.
Noi siamo schierati qui dall'inizio di maggio, quindi sono poco più di 2 mesi. Siamo una componente, c'è una componente di carabinieri nel nostro schieramento, siamo 115 oggi carabinieri e ci sono anche 10 colleghi dell'aeronautica militare che curano assetti logistici delle trasmissioni.
Quali sono i vostri compiti, colonnello?
Essenzialmente abbiamo un compito di supporto nei confronti della polizia haitiana, quindi svolgiamo giornalmente H24 servizi insieme a loro. Chiaramente loro non abbiamo un mandato esecutivo, noi siamo di supporto alla polizia haitiana che è pienamente capace e responsabile nella propria terra. Noi siamo a supporto loro soprattutto nelle aree più sensibili della città, quelle che poi costituiscono la nostra area di competenza, che è quella vicino al porto haitiano. Ci sono molte baraccopoli, tendopoli, molti degli sfollati haitiani dopo il terremoto si sono addensati là e vivono in condizioni immaginabili, insomma, precarie.
Ecco, tenendo conto proprio delle condizioni particolari della popolazione, in quale tipo di operazioni, in quali tipo di operazioni siete coinvolti giornalmente?
Abbiamo uno schema più o meno definito, che è predefinito, che quindi sono checkpoint finalizzati alla presenza sul territorio, quindi non hanno una finalità di controlli serrati, ecco, presenza sul territorio con checkpoint, pattugliamento sia in macchina che a piedi, e poi da carabinieri diciamo applichiamo quei canoni di servizio che sono tipici anche dell'Italia, quindi il contatto col pubblico, la preferenza a svolgere servizio a piedi piuttosto che in macchina, questo ci consente di avvicinarci alla gente che apprezza molto questo atteggiamento.
Ecco, dal punto di vista umanitario, lei ci conferma che la situazione è molto grave ancora nella città?
Beh, ci sono molte aree in cui c'è bisogno più o meno di tutto, ecco, quindi anche perché lei consideri che, immagino che Port-au-Prince, per quello che abbiamo visto fino ad oggi, abbia una capacità, diciamo, di ospitare una popolazione di 500-600.000 abitanti, viste le strutture che ci sono, e ce n'è qualche milione oggi, circa 3 milioni di persone vivono a Port-au-Prince, quindi il sovraffollamento crea necessariamente problemi che si aggiungono a quelli dei crolli e della ricostruzione ancora in atto.
Sono condizioni che facilitano purtroppo anche episodi di criminalità?
Ma fino ad oggi, devo dire la verità, non abbiamo assistito a fenomeni diffusi e problematiche così ampie da un punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ovviamente in un contesto urbano come quello di cui parliamo ci sono delle gang cittadine che si dedicano per lo più a reati contro il patrimonio, quindi sono molte rapine, reati contro la persona e anche qualche reato a sfondo sessuale, sì.
Ecco, in queste operazioni di polizia, colonnello Mangialavori, come sono i vostri rapporti con la popolazione? C'è qualche episodio che magari se ha tempo può raccontarci?
Ma la popolazione ci è molto vicina. In questo ci aiuta anche il nostro essere italiani, la popolazione è vicina agli UN sicuramente, ma a noi italiani in particolare, e questo ci ha fatto molto piacere perché sin dal primo momento è stato così, è stato un amore a prima vista. Poi la nostra propensione a cercare la gente facilita il nostro compito. La gente ha bisogno di vicinanza, ha bisogno di comprensione e anche in questo cerchiamo di proporci.
Ecco, in particolare in Italia arrivano notizie molto preoccupanti per quanto riguarda la condizione di migliaia di bambini. Lei, dal suo punto di vista, come appunto militare italiano impegnato ad Haiti, ci conferma questa impressione?
Sì, le categorie deboli sono sicuramente quelle che risentono di più della difficoltà. I bambini haitiani sono comunque una gioia in questo paese, perché sono vivacissimi, vispi, allegri, però che chiaramente questa è un'allegria, è una gioia che è innata nella loro natura e che un pochino tende a coprire quelle che sono le reali esigenze. Ci sono tanti orfani qui ad Haiti, sì, questo è vero, ma ci sono tante associazioni italiane anche che si occupano di questi aspetti. Noi siamo in stretto contatto con loro e limitatamente alle nostre capacità cerchiamo sempre di proporci anche in questo ambito, insomma.
Ecco, quindi immagino che nonostante l'impegno sia gravoso, sia un'attività, un servizio, quello che voi svolgete, che ha anche momenti dal punto di vista umano commoventi, emozionanti?
Beh, direi prevalentemente, perché stare fuori qualche ora da Haiti inevitabilmente fa vivere sensazioni forti, è veramente forte quello che prova il personale quando è in servizio fuori.
C'è qualche immagine particolare che lei come dire, conserva, che credo non dimenticherà più?
Ma ce n'è una in particolare di cui ho già parlato qualche tempo fa, però è stata una cosa talmente forte per noi che io ne parlo sempre, insomma. Durante un servizio di pattuglia una mamma con un bambino di pochi mesi in braccio, una mamma haitiana, l'ha offerto alla nostra pattuglia, che immaginava fosse un gesto così d'amore per farci vedere il proprio bambino, ecco. In realtà quella mamma ci stava dicendo in haitiano, ci ha tradotto l'interprete, portatelo voi in Italia perché lì starà meglio. Quindi questo dà un po' l'idea di cosa vivesse quella persona lì almeno.
Colonnello Mangialavori, lei ci ha detto che siete lì dall'inizio di maggio. Può accennarci quello che è possibile dirci, quanto continuerà la vostra missione?
Allora, ma questa è una decisione politica, chiaramente, quindi ci sarà un decreto che finanzierà le missioni, ci sarà una decisione del Parlamento. Finché staremo qua noi saremo a disposizione della gente e delle Nazioni Unite.
Noi la ringraziamo molto per questo collegamento, buon lavoro a lei e a tutti gli uomini che sono impegnati a Port-au-Prince.
La ringrazio e mi consenta a nome di tutti di salutare le nostre famiglie che ci aspettano in Italia.
Molto volentieri le diamo spazio per questo saluto.
Buona giornata a voi, grazie.
Grazie. Grazie ancora al tenente colonnello Nicola Mangialavori, in diretta con noi dalla capitale di Haiti, Port-au-Prince. Lui è comandante portavoce della Formed Police Unit dei Carabinieri, schierata con l'ONU proprio ad Haiti. Come avete sentito, la conferma di quello che dicevamo in apertura: chi rischia di più, si dice, in queste ore in cui la situazione della capitale e del paese a 6 mesi dal terremoto del 12 gennaio è ancora drammatica, chi rischia di più sono i bambini. E a sottolinearlo è anche una delle organizzazioni impegnate sul territorio, Terre des Hommes. Terre des Hommes è una federazione internazionale che ha sedi in diversi paesi nel mondo. C'è anche una sede in Italia, Terre des Hommes Italia Onlus, un'organizzazione non governativa che è focalizzata sulla difesa dei diritti dell'infanzia nei paesi in via di sviluppo, ed è presente da molto tempo ad Haiti, da 50 anni è in prima linea per proteggere i bambini di tutto il mondo, da molti anni è presente ad Haiti. E noi siamo collegati di nuovo con Port-au-Prince, questa volta con il responsabile dei progetti ad Haiti di Terre des Hommes, Jory Ferrazzi, che saluto e ringrazio. Buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi per questo incontro, anche solo telefonico.
Ecco, voi avete, lei in particolare, Ferrazzi, proprio come responsabile dei progetti ad Haiti di Terre des Hommes, avete sottolineato nelle ultime ore, oggi più che mai i bambini hanno bisogno di protezione. Questo perché lei ci conferma la situazione umanitaria a 6 mesi dal terremoto è davvero grave.
Ma assolutamente drammatica, non ci sono stati molti cambi rispetto all'immediato dopo terremoto. Allora trovavamo i bambini in mezzo alla strada, persi, alla ricerca per il ricongiungimento familiare, e lì si indirizzò il primo lavoro umanitario fatto dalle organizzazioni in difesa dei diritti dell'infanzia. Ma immediatamente si rese conto che non bastava quello, perché la maggior parte di questi bambini si trovavano in situazione reale di abbandono. A volte per la mancanza di un genitore, per morte, altre volte perché non hanno mai conosciuto uno o due genitori o entrambi, e quindi erano affidati a famiglie, ad altre famiglie, in quello strumento culturale purtroppo che qui ad Haiti viene chiamato restavec, cioè di bambini che rimangono in casa di altre famiglie che li adottano, virgolette, quando in realtà li usano per ogni lavoro domestico, per in funzione di piccoli schiavi domestici. Ecco quindi che il passaggio è stato immediato dal solamente identificare i bambini e partecipare in questo processo che ha condotto insieme all'Istituto di Benessere Sociale di Haiti, il passare dall'identificazione a un far qualcosa con loro. Era necessario non solamente denunciare questo abbandono di centinaia di migliaia di bambini, stiamo parlando del fenomeno solo dei restavecchi di oltre 300.000, parliamo di situazioni di bambini di abbandono, non esageriamo se parliamo di altri 200-300.000, quindi passare dal momento della denuncia al momento di poter fare qualcosa insieme a loro.
Ecco, voi proprio per questo avete voluto riattivare al più presto le attività scolastiche in strutture temporanee e state facendo pressione sul governo perché dia l'ok ai progetti di ricostruzione delle scuole.
Sì, è un tema molto delicato, perché ci sono dei timori da parte delle autorità del governo nel dare permessi per la ricostruzione. In realtà il tema dell'antisismico e anticiclonico, che sono le condizioni che sta mettendo il governo per dare i permessi, sono preoccupazioni che tutti quelli che facciamo ricostruzione abbiamo bene. Ma sono gli altri impedimenti, quelli burocratici, che rallentano tremendamente il tutto, per esempio l'approvazione necessaria da parte delle strutture ministeriali di ogni uno dei progetti, quando ancora la commissione che deve valutarli a 6 mesi dal terremoto non è stata conformata, quindi non sappiamo a chi presentare questi progetti. Lo faremo lo stesso, in realtà noi abbiamo già presentato 3 progetti di ricostruzione, una scuola abbiamo già riabilitato immediatamente, altre strutture temporanee sono attive in questo momento, soprattutto nei campi degli sfollati, ma credo che non basti ancora. 6 mesi la gente già ci chiede di più, anche perché si sta prevedendo una stagione ciclonica, quindi dobbiamo garantire la sicurezza anche fisica di questi bimbi.
Ecco, ci diceva Piatti della Fondazione AVSI che questo stallo è dovuto anche a motivi politici, a uno stallo politico momentaneo.
Beh, per quello che noi abbiamo visto e sappiamo di questi anni di permanenza nel paese, il terremoto è venuto semplicemente a dare un altro colpo a una struttura sociale e politica estremamente fragile. Riconosciamo pertanto che queste difficoltà hanno un sapore politico, ma dobbiamo anche essere coscienti che la nostra presenza è diretta essenzialmente a aumentare la partecipazione sociale, la partecipazione comunitaria e mettere al centro l'attenzione di questa Haiti così giovane, di questa Haiti dell'età media bassissima, l'importanza che ha per il loro futuro la difesa dei diritti di questi bambini. Penso che ci siano pochi paesi al mondo dove i diritti dei bambini siano così violentati come questo. È un tema politico senz'altro, ma è anche un tema educativo, è anche un tema sociale e pertanto pensiamo di poter operare intensamente di fianco a loro. Una delle attività concrete che abbiamo iniziato da tanto tempo e pensiamo che sia fondamentale è il sostegno a distanza, perché quando una famiglia sa che il bambino in qualche modo è appoggiato da un'altra famiglia, da un'altra parte del mondo, ha più attenzione a questo e questo bambino è forse un pochino più protetto, è meno facile che sparisca nel nulla come succede a migliaia di bimbi haitiani ogni anno.
Ecco, voi siete molto attivi come Terre des Hommes anche per quanto riguarda la protezione da traffico e abusi. Com'è la situazione da questo punto di vista?
Senza fare degli esempi concreti, perché evidentemente c'è diverse riserve su quello che sta succedendo, la definirei molto grave nel senso che non si è mai interrotto questo traffico neanche nei primi giorni dopo il terremoto. Alcuni casi sono finiti sulla stampa, sono ben conosciuti di bambini che venivano trasportati in pullman, in aereo, fuori dal paese senza alcuna autorizzazione, senza alcun permesso. Ma il tema delicato adesso è appunto quello che questi bambini vengono dai genitori stessi dati a quanti promettono loro di offrire un futuro migliore. Senza nessun controllo vuol dire che questi bambini possono davvero finire in mano a chiunque. La prostituzione infantile in Repubblica Dominicana è ben conosciuta, ma abbiamo purtroppo potuto trovare anche casi di situazioni ancora più perverse in cui famiglie adottavano questi bambini per avere questi oggettini sessuali direttamente in casa loro. È molto delicata la situazione, noi collaboriamo direttamente con l'Istituto del Benessere Sociale qui ad Haiti e con UNICEF e soprattutto lavoriamo con quelle strutture haitiane, piccole strutture haitiane, soprattutto congregazioni religiose nazionali, che hanno aperto dei piccoli foyer, delle case di accoglienza, delle creche, come li chiamano loro, degli spazi dove i bambini possono crescere, e pensiamo che siano delle strutture che debbono essere appoggiate, non perché siano dirette all'adozione internazionale, quanto piuttosto alla protezione di questi bambini in situazione di abbandono. Per questo, per esempio, una piccola congregazione religiosa che appoggiamo in una zona che ha gli assetti missionari del Sacro Cuore, per questo loro per esempio tutti i mesi realizzano attività con le famiglie, di formazione con le famiglie di questi bambini che loro accolgono, fanno studiare, alimentano, proteggono, ma non abbandonano il legame con la loro famiglia. Crediamo che questa attenzione farà sì che diminuirà questo traffico, perché il traffico esiste per una necessità reale di queste famiglie, per un'incapacità che hanno di gestire i loro bimbi e credo pertanto che dobbiamo fare uno sforzo non solamente contro i trafficanti, ma in pro di una crescita di tutta una cultura haitiana che abbia come centro, come attenzione, la difesa dei nostri bambini.
Quindi lei ci dice non c'è solo un compito poi un materiale da portare avanti per dare un futuro a questa popolazione, ma c'è anche un compito educativo, culturale.
Assolutamente, assolutamente. Si tratta proprio di dare delle speranze, delle opportunità e queste opportunità passano anche quando la famiglia vede che anche con un aiuto esterno, d'accordo, questo diventa in questo momento ancora più vero dopo quanto è successo, ma loro possono andare avanti, possono dare ai loro bambini un futuro. Il futuro è qui in Haiti, non è solamente dando il bambino perché trovi fortuna da un'altra parte del mondo. Noi crediamo sinceramente che il sostegno a distanza qui, nel loro paese, dove dovranno costruire il loro futuro, il futuro dei loro concittadini, i nostri bambini abbiano davvero una possibilità di crescita. Crediamo che il sostegno a distanza in questo senso sia uno strumento essenziale, perché le famiglie sanno che possono contare sull'appoggio di qualcuno che sta appoggiando, accompagnando, che è attento alle esigenze dei loro bimbi. Non credo pertanto, come dicevo forse prima, nella unica importanza della denuncia della situazione grave, ma in piccole azioni concrete e puntuali che possono far sì che questi cambi siano avvertiti immediatamente dai nostri piccoli beneficiari.
Siamo con Giori Ferrazzi, responsabile dei progetti ad Haiti di Terre des Hommes da Port-au-Prince. Per chiudere, Ferrazzi, tutte le persone con cui parliamo a 6 mesi da questo terremoto ci confermano la situazione è molto grave dal punto di vista umanitario, ma tutti ci parlano di una popolazione che in molti casi dà adito alla speranza, una popolazione che sopporta con molta dignità e spesso anche con il sorriso condizioni così gravi. Lei cosa dice?
Sì, io sono arrivato nei primi giorni dopo il terremoto e sinceramente quello che ha colpito la maggior parte di noi che arrivavamo, più che le macerie, più che le famiglie disperse, il profondo dolore che si avvertiva in tutti i livelli della popolazione, era questo sorriso permanente, questo sorriso, questa voglia di andare avanti, i piccoli commerci che nascevano nuovamente sui bordi delle strade, le surine che rimettevano sulle tende dove alloggiare i bambini di fianco all'orfanotrofio che era caduto, le persone che in qualche modo cercavano di dare una mano agli altri. L'impegno solidario della gente haitiana nei primi giorni è stato realmente commovente. Credo che ancora oggi si possa contare molto su di loro e per questo dobbiamo accettare la sfida di rimanere qui in mezzo a loro.
Grazie, grazie davvero, grazie a Terre des Hommes e in particolare a Giori Ferrazzi, buon lavoro.
Grazie, grazie a voi, buon lavoro.
Buona giornata. E siamo in conclusione della diretta di oggi che abbiamo dedicato ancora una volta alla situazione di Haiti a 6 mesi dal terremoto del 12 gennaio scorso. Sono stati con noi Alberto Piatti, segretario generale della Fondazione AVSI, che ci ha riferito di questa giornata di lavoro che si è svolta ieri presso l'ambasciata haitiana a Roma, e poi da Port-au-Prince il tenente colonnello Nicola Mangialavori, che è il comandante della unità dei carabinieri schierata con le Nazioni Unite ad Haiti, e poi Giori Ferrazzi, responsabile dei progetti ad Haiti di Terre des Hommes. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta.